Va ora in onda Beethoven 250 e gli uomini salirono verso la luce. Progetto di Alberto Battisti e Luca Berni.
Ottava trasmissione. La sonata opera 22 e il concerto per pianoforte e orchestra opera 37. A cura di Francesco Di Laghi.
Abbiamo concluso la precedente trasmissione con la raccolta delle sette bagatelle, opera 33. Un genere, quello della bagatella, che non avevamo ancora incontrato. Con questa ottava tappa del nostro lungo viaggio, ripartiamo, come ormai consuetudine, con una sonata. Nella fattispecie l'opera 22, l'undicesima sonata delle 32. Per poi riprendere anche la serie dei concerti per pianoforte e orchestra, occupandoci del terzo, opera 37. Certamente una pagina fra le più note ed eseguite, e anche una pagina che ha molto contribuito ad alimentare quella visione a lungo prevalente del Beethoven eroico, complice anche in questo senso la stessa tonalità beethoveniana per eccellenza, quella già adottata per la patetica e di lì a qualche anno anche per la celeberrima quinta sinfonia, la tonalità appunto del fatidico do minore. La sonata in si bemolle opera 22 è la prima di un gruppo di ben 5 sonate pianistiche che videro tutte la pubblicazione a Vienna nell'arco del 1802. In realtà la nascita di questa sonata è precedente di un paio d'anni, quindi è molto vicina alle due sonate opera 14 che abbiamo ascoltato nella precedente trasmissione. Con questa sonata opera 22 torniamo al modello in 4 movimenti. E ci troviamo di fronte ad un altro caso di sonata per pianoforte pubblicata da sola, cioè non in un gruppo di 3 o di 2. I due casi precedenti erano la quarta opera 7 e l'ottava, la patetica. Come in questi due casi, il titolo recita grande sonata, quasi a voler sottintendere anche un'idea di brillantezza strumentale, brillantezza che in effetti c'è, e che si muove parallelamente ad una rinuncia a particolari, significative innovazioni e sperimentazioni invece nel campo della forma. E comunque, a differenza della conosciutissima patetica, le altre due grandi sonate, cioè la numero 4 e questa numero 11, condividono il destino di una relativamente scarsa frequenza nelle sale da concerto. Quanto alla dedica, ricorre il nome già noto di un aristocratico che fu tra i principali mecenati del musicista, e cioè il conte Johann Georg von Braun, un appassionato musicofilo e organizzatore di eventi musicali ai quali certamente Beethoven prese parte più volte. Il nome è già noto perché la moglie di questo aristocratico, appunto la contessa von Braun, è la dedicataria anche delle tre sonate opera 10. L'allegro con brio che apre la sonata opera 22 inizia con un breve e netto inciso, subito sviluppato verso l'acuto con una energia ritmica e motoria che sembra da queste prime battute tendere a propagarsi un po' a macchia d'olio, un po' in tutto il movimento. E si tratta di un'esuberanza virtuosistica i cui ingredienti sono in realtà poi quelli tipici anche del linguaggio di Clementi, cioè scale, arpeggi, tremoli, passi di velocità alla sinistra. Esuberanza virtuosistica che si interrompe solo con il secondo tema, che invece introduce un motivo più calmo, questa volta di andamento discendente in doppie terze. Un secondo tema che in ogni caso risulta di minor rilievo rispetto al resto del materiale tematico e che viene a determinare una calcolata sproporzione che ritroveremo in seguito nel primo movimento anche dell'opera 53, la celebre Waldstein. L'esposizione si conclude con uno stentoreo motivo in doppie ottave e questo stesso motivo elaborato contrappuntisticamente e anche combinato con il primo tema anima anche lo sviluppo. Il secondo movimento, adagio con molta espressione, anch'esso in forma sonata, ci riporta ai grandi adagi delle prime sonate. Caratteristica di questa pagina è una certa staticità di piani tonali, staticità sottolineata da un accompagnamento di un accordo ostinatamente ripetuto che è usato per entrambi i due temi principali. Per il secondo si tratta in realtà non di un accordo ma di una singola nota. E se il rapporto disuguale, diciamo, fra i due temi principali del primo movimento anticipava, come abbiamo osservato, la Waldstein, questo accompagnamento di un accordo quietamente ma ostinatamente ripetuto ad una melodia semplice, molto lineare, anticipa in qualche modo l'arioso della sonata opera 110, la penultima delle 32. A questo adagio segue un minuetto con episodio centrale in tonalità minore, sospeso tra amabilità melodica da un lato e dall'altro, soprattutto nei toni inaspettatamente, sproporzionatamente minacciosi delle otto battute centrali, un certo sottile umorismo. Oppure, volendo continuare questo gioco delle anticipazioni che possiamo trovare in questa sonata, un anticipo dei rulli di tamburo e squilli di tromba della marcia funebre sulla morte di un eroe della sonata opera 26, sonata quest'ultima che poi è sostanzialmente contemporanea all'opera 22. L'atmosfera serena e priva di forti tensioni drammatiche che caratterizza questa sonata è confermata anche nell'ampio rondò che la conclude, Allegretto, dove il tema principale, un tema amabile, affettuoso, riecheggia un po' quello dell'analogo movimento della celebre sonata per violino e pianoforte opera 24, nota come Primavera, la quale non a caso è anch'essa una composizione pressoché contemporanea all'opera 22. Anche qui, come nel movimento lento, si nota una certa staticità armonica. Infatti, un secondo tema, dalle movenze più danzanti, esposto subito dopo il primo episodio del tema principale, si muove sempre nella stessa tonalità. La forma di questo rondò propende verso la forma del rondò sonata, dal momento che un episodio centrale più ampio in tonalità di fa minore svolge di fatto una funzione di sviluppo. L'ascoltiamo, questa un po' negletta sonata in si bemolle opera 22 da un interprete storico, e cioè Wilhelm Backhaus, un interprete considerato a suo tempo uno dei più autorevoli interpreti beethoveniani. E dopo la sonata opera 22, in si bemolle maggiore, che abbiamo ascoltato nell'esecuzione di Wilhelm Backhaus, eccoci a parlare invece di una delle opere più note ed eseguite di Beethoven, cioè il terzo concerto in do minore, opera 37 per pianoforte e orchestra. La composizione di questo terzo segue a ruota quella dei due concerti precedenti e anch'essa si protrae per un periodo piuttosto lungo, su 3 anni, cioè dall'inizio del 1800 all'aprile del 1803, quando lo stesso Beethoven, in veste di solista, presentò questo concerto a Vienna. Concerto che fu poi pubblicato nel 1804, con dedica al principe Luigi Ferdinando di Prussia, che era il figlio di un fratello di Federico il Grande, un principe musicista come lo zio che Beethoven aveva conosciuto a Berlino qualche anno prima. Si diceva che la composizione segue a ruota quella dei due precedenti concerti, ma è anche indubbio che ci troviamo qui di fronte a un punto di svolta ben netto nello stile e nella concezione. E lo stesso Beethoven è consapevole di questo stacco, di un nuovo corso più interessante forse nel genere del concerto pianistico. Infatti, in una lettera all'editore Breitkopf dell'aprile 1801, definisce i due primi concerti non fra le mie migliori composizioni, mentre ben diversa è la sua stessa opinione nel momento in cui offre questo nuovo concerto, insieme ad altri importanti lavori, fra i quali la seconda sinfonia, ad un altro editore. Questo terzo concerto è stato definito un lavoro cerniera, un lavoro cioè che da un lato conclude una stagione e una concezione del concerto pianistico, stagione e concezione come abbiamo visto impersonata soprattutto dall'eredità di Mozart, ma dall'altro apre a nuove strade, a nuovi orizzonti. La novità di questa composizione non consiste tanto nella scelta di una tonalità minore, perché Mozart aveva lasciato 2 concerti in tonalità minore, anzi 2 capolavori, uno proprio in do minore e l'altro in re minore. Comunque è fatto inevitabile, come accennavo anche all'inizio di questa trasmissione, che la tonalità di do minore, la stessa della patetica, della sonata per violino e pianoforte opera 30 numero 2, che non a caso è contemporanea al terzo concerto e di lì a qualche anno della celeberrima quinta sinfonia, questa tonalità conferisce al concerto una tinta drammatica, una tinta scura, piena di tensioni, di contrasti, che già di per sé lo distinguono in modo assai netto dai 2 precedenti. E non diversamente dalle altre composizioni in do minore che abbiamo appena ricordato, troviamo anche qui il ricorso evidente, esplicito, all'idea dei 2 principi drammaticamente contrastanti, e questo sia a livello di frase, di microforma, che di macroforma. Ed è anche da sottolineare, di nuovo, la valorizzazione delle pause, cioè del silenzio, come elemento potentemente espressivo in Beethoven. Anche in virtù di queste caratteristiche, per quanta poca fortuna ebbero il primo e il secondo concerto lungo tutto l'Ottocento e ancora per buona parte del Novecento, questo terzo concerto entrò subito nel repertorio dei grandi pianisti, da Liszt, per continuare poi con Thalberg, Henselt, Clara Schumann e poi via via praticamente tutti. Queste caratteristiche si trovano in realtà soprattutto nel primo movimento, Allegro con brio. Come già accennato, l'idea dei principi contrapposti, volitivo, affermativo, forte da un lato, incerto, implorante, debole dall'altro, si trova già nell'esposizione del tema principale, che è scandito dagli archi in ritmo puntato e in una ribadita affermazione della nota tonica, il do, ma subito ripreso invece in termini opposti, quasi ansiosamente interrogativi, dalla compagine dei fiati dell'orchestra. E si amplia anche nella dialettica dei due temi principali, il secondo dei quali ha caratteristiche diametralmente opposte, lineare, melodicamente fluido. Quest'ultimo ha tuttavia un certo spazio, perché si trasforma in due delicati motivi di coda che si pongono in forte contrasto col poderoso ritorno del tema iniziale che troviamo alla fine della lunga esposizione dell'orchestra. Il solista in questo primo movimento sembra rinunciare, e in generale un po' in tutto il concerto, rinunciare ad un virtuosismo di tipo dimostrativo, brillante, a favore di un dialogo con l'orchestra più intenso, più serrato e articolato. Un elemento decisamente innovativo lo troviamo poi verso la fine. Il solista esegue la sua cadenza, e anche qui ne abbiamo una realizzata da Beethoven, come per i due concerti precedenti, composta in un momento successivo, ma la conclusione della cadenza non è, come di regola, liberatoria, affermativa, ma invece incerta, come sospesa, e si spenge come. E il dialogo rarefatto del solista questa volta è col timpano, strumento quest'ultimo che avrà un suo momento di gloria nel concerto per violino. E dunque il momento di passare all'ascolto, ascolto che divideremo nei tre movimenti che compongono il concerto. Si tratta di una registrazione di particolare pregio, solista Sviatoslav Richter, con un giovane Riccardo Muti nel 1977 alla guida della Filarmonia di Londra. Richter fu uno dei massimi pianisti della seconda metà del Novecento e non necessita di presentazioni. È interessante però osservare come questo interprete straordinario dal repertorio smisurato e dalla discografia non meno imponente avesse curiose esclusioni. Restando su Beethoven, ad esempio, Richter eseguiva quasi tutte le sonate, ma con alcune singolari esclusioni, come la Waldstein. Ancora più singolare la scelta dei concerti. Suonava il primo e il terzo, ma non il quarto e il quinto, e a quel che risulta nemmeno il secondo. Ecco dunque il primo movimento allegro con brio del terzo concerto opera 37, interpreti Richter e Muti.
Thank you.
Questo è il primo movimento del terzo concerto opera 37. Ma il momento più alto, a detta di molti critici, il più riuscito del concerto, è il secondo movimento, il grande statico largo in Mi maggiore, cioè in una tonalità lontana, in attesa rispetto al Do minore di base. La forma di questa pagina è tripartita, quindi diciamo che da questo punto di vista non presenta particolari sorprese. Ma l'inizio, affidato al solo pianoforte senza alcun accompagnamento, è inusuale e catalizza subito l'attenzione. Una soluzione questa che verrà adottata, ma con un effetto ancor più sorprendente, anche nell'inizio del primo movimento del successivo quarto concerto. In questo largo il dialogo, soprattutto con alcuni singoli strumenti a fiato, in primo luogo il flauto e il fagotto, perché in questo secondo movimento, oltre alle trombe, tacciono anche gli oboi e i clarinetti, si snoda calmo e riccamente fiorito, con una timbrica che rifugge da forti contrasti a favore di colori prevalentemente sfumati, colori soffici. In questa particolare ricerca timbrica, cioè di un particolare colore sonoro, sfumato e leggermente alonato, ha un ruolo molto importante l'impiego del pedale di risonanza del pianoforte, che Beethoven prescrive espressamente. Ecco il secondo movimento largo del terzo concerto opera 37, interpreti Sviatoslav Richter e Riccardo Muti. Thank you. Era questo il secondo movimento largo del concerto opera 37. Il terzo movimento, Allegro, è un rondò che non ha mancato di suscitare alcune critiche in alcuni commentatori. Sta di fatto che la ritrovata tonalità di Do minore ha qui tutt'altro spirito rispetto a quello del movimento iniziale, perché il carattere del tema principale è piuttosto danzante, quasi scherzoso, venato qua e là da inflessioni zigane, un tocco questo di esotismo che all'epoca era molto di moda e molto gradito dal pubblico viennese. L'eco dell'atmosfera, atmosfera un po' militare, un po' drammatica dell'inizio del primo movimento, scandito dal ritmo puntato, la si ritrova adesso in uno degli episodi intermedi, che però si scioglie presto in un'atmosfera ben più spensierata, in tonalità di Mi bemolle maggiore, che è la tonalità relativa maggiore. Un altro elemento di collegamento con il primo movimento del concerto, e nella fattispecie con il secondo tema del primo movimento, anche per lo stesso profilo melodico, lo troviamo nel successivo episodio intermedio, in tonalità di La bemolle, di carattere disteso e cantabile, come spesso quando Beethoven tocca questa tonalità. Ha decisamente un grande effetto poi una delle ultime riprese del tema principale, che inaspettatamente è in Mi maggiore, che non a caso è la tonalità di base del secondo movimento. E è quindi un altro elemento che contribuisce a dare un senso di organicità, di coerenza alla composizione nel suo complesso. Verso la fine, dopo una breve cadenza del pianoforte, è quasi una citazione mozartiana alla coda finale, dove il tema si ripresenta più veloce, ritmicamente più sciolto e soprattutto in un luminoso, giocoso Do maggiore. E come anche è una reminiscenza mozartiana, se vogliamo, l'idea di affidare proprio le battute conclusive del concerto al tutti orchestrale, senza il solista. Ma passiamo senz'altro all'ascolto del terzo ed ultimo movimento Allegro del terzo concerto per pianoforte opera 37, nell'interpretazione di Sviatoslav Richter e Riccardo Muti. Thank you.
Thank you.
completato l'ascolto del terzo concerto in do minore, interpreti Sviatoslav Richter e un giovane Riccardo Muti con la Filarmonia di Londra, questo era il rondò conclusivo, si conclude anche questa ottava trasmissione. E siamo ormai già entrati in quello che tradizionalmente è stato definito il periodo centrale della parabola creativa di Beethoven, periodo che corrisponde grosso modo al primo decennio dell'Ottocento. Un periodo denso di capolavori, ma anche tormentato sul piano umano e personale. Nella prossima trasmissione resteremo sempre nel genere della sonata. Abbiamo già osservato che il 1802 vede la pubblicazione di ben 5 nuove sonate, fra le quali la celebre opera 27 numero 2, Chiaro di Luna. Un genere però, questo della sonata, che è destinato adesso a radicali ripensamenti e sperimentazioni.
Abbiamo trasmesso Beethoven 250 e gli uomini salirono verso la luce. Progetto di Alberto Battisti e Luca Berni.
Ottava trasmissione. La sonata opera 22 e il concerto per pianoforte e orchestra opera 37. A cura di Francesco Di Laghi.